Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento di mezzogiorno qui su Radio Marte con Forza Napoli, sempre il giorno dopo Napoli-Barcellona. Chi vi parla è Gianluca Gifunice e Mario Palligiano in regia. Saremo insieme sino alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio. Dunque, le immagini di Napoli-Barcellona, la grande atmosfera dello stadio Maradona per la Champions League, uno stadio trascinante. Poi le difficoltà del Napoli, soprattutto in buona parte del primo tempo. Meret sugli scudi che salva il risultato in un paio di circostanze con grandi parate. E poi i cambi di Calzona, del neotecnico Calzona. Abbiamo scoperto che Raspadori e Simeone possono giocare tutti e due insieme, cambi indovinati con ingressi di Traoré e Lindstrom, e Simeone e Raspadori appunto, che hanno portato il Napoli al pareggio. Il gesto di stizza di Kvaratskhelia quando è stato sostituito, la reazione veemente del Napoli che è riuscita ad arrivare al pareggio con Osimhen che ancora una volta si è dimostrato decisivo nella circostanza. Alla fine un pareggio che, nonostante tutto, vuol dire che forse dei segnali positivi stanno arrivando e soprattutto che il vento sta girando, comincia a girare a favore del Napoli in Champions League. E l'augurio, l'auspicio di tutti i tifosi è quello che il vento possa girare a favore del Napoli anche in campionato, a cominciare dal match con il Cagliari di domenica pomeriggio alle 15, che vale molto, e vale molto davvero, e sarà la prima partita in campionato del neotecnico Calzona, che adesso avrà molto da lavorare perché ieri la sua mano c'è stata molto poco, perché in 24 ore il nuovo tecnico poco ha potuto fare per questioni di tempo, ovviamente. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-633 per intervenire in diretta. Andiamo subito dal nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Beh, insomma, ho elencato un po' le immagini belle della partita di ieri. Dallo stadio alle difficoltà, Meret sugli scudi, ai cambi indovinati di Calzona, al gesto di stizza di Kvaratskhelia, alla reazione veemente della squadra, a Osimhen decisivo, insomma un pareggio che alla fine non può non essere accolto con favore anche in vista del match di ritorno.
Ma sì Gianluca, chi si aspettava un Napoli dominante col Barcellona solo per il cambio allenatore è evidentemente un po' troppo ottimista. Cioè, se arrivi al terzo allenatore vuol dire che ci sono dei problemi che probabilmente esulano dalla guida tecnica. Secondo me Calzona è stato molto lucido nell'analisi. Napoli ha fatto molto male nella prima mezz'ora, tant'è vero che faticava a uscire, a fare due passaggi in fila. Di sicuro il centrocampo muscolare contro una squadra così tecnica non ha aiutato, perché tu non riuscivi mai a saltare la pressione. Però la partita è fatta anche di momenti. Una partita come quella con il Barcellona non ha mai un solo copione, e Napoli è riuscito, diciamo, stringendo i denti, a chiudere bene il primo tempo. Poi nel secondo tempo ha risubito il Barcellona, poi ha reagito, ha segnato con Osimhen, ha sfiorato anche il 2-1 con anche Sciapo. In finale hai risofferto di nuovo dopo i cambi di Sciavi. Comunque hai affrontato una grande squadra. Cioè, il Barcellona è una squadra che subisce tanto in Liga, questo è vero, però comunque è una squadra che ha giocatori importanti. Abbiamo visto Gundogan, Lewandowski, Bondato, la minchia Mal che ha giocato ieri sulla fascia, è stato il giocatore più giovane di sempre a giocare una partita di Champions League in una fase eliminazione diretta, 16 anni e 223 giorni. Io credo che ne sentiremo molto parlare.
La minchia Mal, veramente bella partita.
Penso possa essere un futuro crack del calcio mondiale, quindi non è proprio un Barcellona ridotto male. Comunque è una squadra che in Liga è terza, potrebbe secondo me puntare al Girona, non al Real Madrid. Ma è chiaro che a Barcellona, se non vinci queste big del calcio mondiale, se non vinci la stagione è fallimentare. Quindi dobbiamo secondo me ripartire nell'analisi dagli aspetti, alcuni aspetti positivi che abbiamo visto nel secondo tempo, il ritorno al gol di Osimhen. È chiaro che devi migliorare tatticamente nelle distanze, essere più propositivo. Per questo io credo, insomma, che l'inserimento di un giocatore di qualità come Traoré possa essere fondamentale nel proseguo della stagione, però una risposta c'è stata. È chiaro che adesso ne serve un'altra domenica a Cagliari, e credo sia la vera finale che il Napoli debba vincere, perché se vince a Cagliari anche in campionato dai un segnale di voler provare una rimonta.
Giulio scrive: stiamo giocando tutte le partite con un rincalzo, una riserva in un ruolo fondamentale come il centrale difensivo, ce l'ha evidentemente con Juan Jesus, mentre questo amico ce l'ha con Cajuste. Domanda tecnica, scherza il nostro amico: secondo voi Cajuste gioca meglio con la testa alla Jimi Hendrix o alla Stevie Wonder? È una piaga. Ora, prendendo spunto da questo messaggio che è sarcastico del nostro amico, ti chiedo, Pasquale, il centrocampo Anguissa, Lobotka, Cajuste ha poca qualità. Il Napoli ha bisogno, per impostare la manovra, di più qualità, quindi c'è bisogno di una mezzala. In campionato sarà ripristinato il ruolo centrale di Zielinski da parte di Calzona, o verrà sviluppato ulteriormente Traoré in quella zona del campo?
Guarda, innanzitutto Zielinski in campionato ce l'hai, quindi sì, se sta bene Calzona lo reputa, insomma, come dire, si allena bene, lo reputa, diciamo, al meglio, lo può schierare, perché no? Cioè, io non vedo, diciamo, preclusioni. Di sicuro migliorerà, insomma, anche l'apporto di minutaggio di Traoré, insomma, che è tornato a giocare di fatto col Genoa, ha fatto una spezzone di partita ieri contro il Barcellona. Però sono d'accordo, insomma, una squadra che gioca, e ieri, sentendo le parole per esempio anche di Anguissa, insomma, con il nostro gioco possiamo battere chiunque, è evidente, insomma, che tu debba avere una mezzala di qualità, e credo che sia uno dei temi alla vigilia di questa sfida con il Cagliari, proprio perché Cajuste, secondo me, è un giocatore molto acerbo, a questi livelli secondo me non c'è. È stato probabilmente un acquisto sbagliato insieme a quello di Nathan, ma sbagliato nel senso che
poco funzionale.
Sì, giocatori non pronti a quello che era il livello del Napoli. Questo è stato un altro dei problemi, dei tanti problemi del Napoli di quest'anno, perché non hai un quarto centrocampista a livello dei tre titolari. Quando è arrivato in estate Cajuste, che i tre titolari erano Lobotka, Anguissa e Zielinski, poi con Zielinski la situazione è cambiata per il rinnovo del contratto, quindi di sicuro Calzona dovrà, secondo me, cambiare qualcosina a centrocampo, e penso, insomma, che una mezzala di qualità, come dicevi tu, sia importante per migliorare la fluidità della manovra, anche perché a Cagliari devi vincere, il Napoli deve vincere, e quindi penso che possa essere questa una novità in vista di domenica. Adesso hai oggi, domani e sabato, tre giorni, insomma, per lavorare, per scegliere al meglio quelle che sono le informazioni. Tra l'altro, Gianluca, aspettiamo, probabilmente daremo l'aggiornamento dopo, le condizioni di Politano, che ieri è uscito per un infortunio. Anche Gong si è fermato, diciamo, alla rifinitura, no? del Barcellona, la gara col Barcellona, anche lui per una botta, quindi vediamo, questo potrebbe aprire, insomma, delle novità nel tridente a destra, se né Politano né Gong riescono a recuperare per la partita di Cagliari.
Va bene, vedremo. Ieri è stato inserito Raspadori in quella zona del campo che poi...
Non escludo che possa giocare Lindstrom, cioè, mi sembra, insomma, che con Calzona certe, diciamo, dinamiche di cui parlavamo, cioè Lindstrom non a destra, Raspadori non esterno, sono state azzerate, perché è chiaro, insomma, che se c'è un bene comune, che è quello di provare a risollevare il Napoli, bisogna essere a disposizione dell'allenatore per fare bene.
Le prova tutte Calzona, e noi salutiamo Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Ci risentiamo nelle prossime ore anche per sapere quali sono le condizioni di Politano e di Ngong. Grazie Pasquale per essere stato con noi, buon pomeriggio. Tra poco avremo Luca Marchetti da Sky Sport, i telefoni aperti allo 0816363663, tra pochissimo.
Marte.
Buongiorno Gifuni, anche Garcia faceva lo stesso risultato, secondo questo amico. Attenzione che la partita di domenica qui a Cagliari la sentono tantissimi, poi in difesa meglio Østigard che Juan Jesus. Ciao da Bruno e forza Napoli, che ci scrive da Cagliari. Un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, sentiamolo.
Luca, buongiorno. Pasquale da Nola.
Buongiorno Pasquale.
Allo stadio, a differenza sostanziale, è sul centrocampo. Noi abbiamo un centrocampo centrocampisti che appoggiano la palla ai centrali dietro. E il Barcellona ha un centrocampo stellare, fatto di giocatori che ogni volta che prendono palla propongono un gioco. E il fatto di aver tolto Zielinski, che è l'unico che ha questo tipo di, diciamo, di approccio al centrocampo, oltre allo Lobotka, per noi è fortemente limitante, perché Anguissa veramente è irritante, Kajust è quello che è, Traoré fortissimo ma ancora non in forma. Per il resto, devo dire la verità, Calzona mi ha convinto molto, sia per quello che ha fatto che per quello che ha detto.
Francesco Modugno da Sky Sport, uno dei nostri moschettieri in linea. Buon pomeriggio, Francesco.
Buongiorno, ben trovati a tutti.
Ben trovato, hai sentito il nostro amico? Dice che Calzona lo ha convinto già alla prima uscita e nulla si poteva chiedere al nuovo tecnico dopo 24 ore dal suo avvento. Però, insomma, ti ha convinto sotto certi aspetti, ecco.
Ma ci sono state tracce interessanti, tracce di un lavoro chiaramente soltanto all'inizio di un percorso che deve continuare, idee di un allenatore che penso di conoscere abbastanza bene, allenatore tatticamente molto evoluto, dalle grandi conoscenze, anche un ottimo gestore di uomini, perché il secondo ha un ruolo spesso particolare, che è quello quasi di confessore, di tramite tra il primo allenatore e il gruppo, quindi sviluppi inevitabilmente delle sensibilità. E poi è uno che alla Slovacchia ha dimostrato di poter far giocare bene le squadre, di poter fare risultati, perché portare la Slovacchia agli europei non è per nulla scontato. È chiaro che ieri qualcosa si è visto contro una squadra che ovviamente per organizzazione, per qualità, per proposta di gioco, per velocità di pensiero e di esecuzione ieri aveva tutto di più. Però dal Napoli sono arrivati secondo me segnali incoraggianti, ci direi anche molto incoraggianti.
Ecco Francesco, nel frattempo chiamiamo anche le telefonate allo 0816363663. Quest'amico Antonio scrive: il gesto di stizza di Kvaratskhelia non era contro Calzona, ci mancherebbe, dico io, ma per il disappunto per la prestazione scialba. E ci può stare, ben venga forse, no? Perché significa che comunque la sentiva la partita Kvaratskhelia e forse si è rammaricato per come ha giocato.
Sai, io penso che qui sia da tempo consapevole di non riuscire ad esprimere il suo potenziale. Tante volte si è lasciato andare ad atteggiamenti un po' plateali che hanno manifestato un'insofferenza. Sono d'accordo, spesso a dire la verità è più con se stesso che con gli altri. Il tifoso ama Kvara e quindi tende sempre un po' a proteggerlo, no? Come fanno le mamme con i bambini. No, ma non volevo mica dire così, no? Però poi il tifoso dà sempre una lettura buonista con i suoi miti ed è giusto che sia così. Ma io penso che Kvara in realtà è molto più autocritico di quanto lo sia l'ambiente intorno. Mentre l'ambiente intorno ormai a Kvara, non dico perdona perché da parliamo di calcio, però giustifica certe prestazioni secondo me abbondantemente al di sotto di quello che è il suo valore, Kvara sa che deve fare di più, sa che può fare di più e quando non ci riesce un po' si intestardisce in campo, un po' lo vedi con quella testa china e un po' si incupisce, un po' esce come è uscito ieri arrabbiato soprattutto con se stesso, ma anche questo lo considero un buon segnale, cioè di uno di carattere, di uno sa che è di un altro livello rispetto a quello visto ieri.
Massimo al telefono allo 0816363663. Massimo, buon pomeriggio.
Ciao Luca, buon pomeriggio, sono Massimo da Vomero.
Massimo al Vomero, buon pomeriggio.
Ciao Luca.
Qual è la situazione al Vomero? È tornata rifornimento idrico? C'è tutto
sì,
regolare?
Sì, è tornato. Sì. Io sono proprio qua a Via Morgan dove sta il Carrefour, hanno fatto girare a destra per salire, però insomma, la situazione è fluida perché hanno levato tutte le macchine da parcheggiate, quindi si cammina bene, tranquillo.
Perfetto.
A sinistra non si può andare ancora. Senti, Gianluca, io sono quello che facciamo una scommessa l'8 gennaio che ti disse che magari ci avrebbe portato al decimo posto, ti ricordi?
Sì, sì.
Quindi l'ho vinto.
È quasi indovinato, perché al nono mi pare che l'abbia lasciato.
No, mi sembra al 10 perché apparirà quindi col Torino.
Torino, però insomma, in vantaggio di differenza rete.
Sì, sì. va bene, mo scherziamo.
No, vabbè, ma magari hai vinto la scommessa, se vieni qui certo. La pago volentieri.
No, tranquilla. A me è un piacere poi interloquire con te, perché come ti dico sei uno dei migliori a Napoli, anzi in Campania. Senti, Gianluca, volevo dire una cosa. A me il fatto che ha sostituito Paraschelli è stato un fatto positivo, perché diciamo tutti quanti stavamo pensando che lo stava giocando bene. Quindi, secondo me, lui, come se avesse avuto azzerare le gerarchie dello spogliatoio. Volevo sapere tu che cosa ne pensate al riguardo, e poi volevo un tuo giudizio sulla prova di Calciusto.
Allora, io vado, grazie Massimo, sì. Però queste cose le chiedo volentieri a Francesco Modugno. La prova di Calciusto, che non dà tanta qualità al centrocampo, c'è bisogno di Zielinski in campionato, di Traoré in quel ruolo, Francesco?
Non voglio sostituirmi, però perdonami, voglio aggiungere una cosetta, per meglio dire, ci tengo a dire una cosetta. Diceva l'amico Gifuni, uno dei migliori giornalisti napoletani, anzi in Campania, e quindi vuol dire in Italia. Vuol dire in Italia, perché lasciatemi dire che, e questo lo racconta la storia, il livello del giornalismo sportivo napoletano, campano e meridionale è quello che in Italia ha espresso le penne, le elementi più fulgide e più valorose, e quindi un passaggio.
Francesca, lo sai perché mi fa molto piacere quello che hai detto? Perché ormai stiamo prendendo delle bastonate dalla gente, continue, ogni giorno, anche senza motivi validi, che hanno creato un'atmosfera che è diventata insostenibile, perché la gente evidentemente non ha capito qual è il ruolo del giornalista.
Sono le barbarie social ormai, è la percezione che hanno alcuni, anche in maniera maleducata, che non ci siano distanze tra le persone, ma non tra il giornalista e il lettore, tra le persone in generale. Invece le distanze devono comunque rimanere tra tutti, per una questione di rispetto, consapevolezza di quelle che sono le difficoltà che ciascuno trova nel proprio mestiere e non solo nel giornalismo, e quindi avere un atteggiamento sicuramente più sereno, e anche di condivisione di momenti che possono essere più o meno complicati, come nel nostro caso per esempio, per raccontare certe situazioni e certi fatti. Però lo dico perché si ha sempre questa visione, no? Io lavoro a Sky, quindi è l'azienda editorialmente parlando più importante al mondo, e quindi penso di poterlo dire, è una visione abbastanza ampia. I giornalisti napoletani sono giornalisti di livello, secondo me vanno rispettati i giornalisti, che non sono tantissimi.
E ovviamente anche le persone che danno bastonate sono poche, ringraziando il cielo, e quindi noi a quelle ci riferivamo e non a tutta la platea.
Parliamo di pallone, il calcio è qualità. Ieri il Barcellona ce l'ha dimostrato in quei primi 20-25 minuti, con un fraseggio, con una pulizia, con una qualità, con una precisione e velocità nel passaggio. Oggi nel calcio moderno l'intensità e il ritmo, la velocità con la quale fai girare il pallone e fai girare le idee, quindi anche un po' la testa degli avversari, fa la differenza. Che mi dici? Mi rischi probabilmente, ripeto, per me se non è il migliore tra i due o tre migliori giocatori che ha il Napoli, per talento, e Traoré è un progetto di giocatore secondo me interessante, sul quale è bello investire, è bello crederci, è bello lavorarci, e un po' lo devi ancora chiaramente aspettare. Giusta altre caratteristiche, c'è chi il pallone lo fa cantare, chi magari ogni tanto stona.
Senti Francesco, prima di salutarci c'è Giuliana che ci scrive: buongiorno, ieri Calzone ha detto che ha in mente qualcosa per Raspadori, cosa vorrà dire, che ruolo ha in mente per il calciatore? Ieri lo ha fatto entrare al posto di Politano, è un segnale?
E l'ha fatto entrare a destra, non lo so, ti dico, appena avrò la possibilità, magari come ci può capitare anche così, di fare qualche chiacchierata informale che ci aiuta poi a raccontare meglio il Napoli, che non è voyeurismo, non è raccontare quelle cosette pruriginose che magari possono piacere a qualcuno, che fanno i click sui social, no, invece non avere un rapporto, per chi ha il privilegio come noi, pochi di noi, di poter parlare con allenatori, giocatori, società, ci aiuta ad avere un bagaglio più ampio per poi raccontare il Napoli e le cose nel modo migliore, più sobrio, più attento, con maggiori sensibilità e con prospettive più profonde. Non lo so, Certo, Calzona è quello che con Sarri ebbe l'intuizione geniale, per esempio, di mettere prima punta, centravanti, e Jack un po' ricalca quel profilo, forse, però non lo so, Jack davvero ha una qualità tale, ma anche una duttilità e un'intelligenza, una disponibilità al lavoro, che di davanti può fare tutto. Lui si sente un centravanti, però lì c'è Victor, lì c'è il Ciolito e lì ci potrebbe stare lui. Quindi non lo so, vediamo, però avere un allenatore che ha idee, che cerca soluzioni, secondo me è una ricchezza e una garanzia per noi.
Francesco, buon lavoro e ci risentiamo presto anche per scoprire dove Raspadori lo vede Calzona e quali saranno le novità nei prossimi giorni tirate fuori dal nuovo allenatore del Napoli. Nel frattempo buon lavoro a Francesco Modugno, buon pomeriggio e a presto.
Sì, ciao.
Grazie a Francesco Modugno. Voliamo in pubblicità. Ho salutato, come ho fatto con Pasquale Tina, anche con Francesco Modugno due volte. Facciamo così, non c'è due senza tre. Salutiamo Francesco Modugno, andiamo in pubblicità.
Marte.
Tra le immagini della partita di ieri c'è sicuramente una spiccata propensione alla ripartenza dal basso, con i piedi dal portiere, che mi ricorda tanto il primo anno di Spalletti, non quello dello scudetto, l'anno precedente. Poi Spalletti cambiò l'anno dopo e cercò di limitare questa ripartenza dal basso. Ecco, ieri Napoli l'ha fatta in maniera approssimativa in certe fasi, ha perso anche il pallone, ha rischiato. È sicuro che il Napoli abbia i giocatori giusti in difesa, della qualità giusta per poter affrontare questo tipo di ripartenza? Come quella che abbiamo visto ieri e come quella che non diede molti risultati a Spalletti nel suo primo anno, quando Calzona era il secondo di Spalletti. Ecco, questa era una cosa che non mi ha convinto, e sicuramente è un dettame di Calzona, perché è una novità rispetto a quello che abbiamo visto quest'anno sia con Garcia che con Mazzarri. 0816363663 per intervenire in diretta. Tra poco avremo con noi Luca Marchetti, Gianluca Gifuni con voi al microfono, Mario Palligiano in regia. Questo è Forza Napoli, sempre, sempre solo su Radio Marte. Messaggi WhatsApp. Eccoli.
Luca, sono Salvatore. Salvatore, Gianluca, finalmente abbiamo visto una partita di calcio dopo 8 mesi. Ciccio Calzona è un uomo di campo, un uomo di calcio che mangia erba di campo tutti i giorni. Ottime le sostituzioni, deve giocare chi merita. Kvaratskhelia e Di Lorenzo devono andare un pochettino in panchina.
Ecco, così la pensa Salvatore. Sentiamo come la pensa invece quest'altro amico.
Non essere accolto con...
Buongiorno amore, Radio Marte, sono... Mattia Clemente.
Buongiorno Mattia.
Ma caro Radio Marte, il Napoli domenica deve vincere contro il Cagliari, ma mi è piaciuto il Napoli come ha giocato contro il Barcellona. Lewandowski, sul gol di Lewandowski è stato proprio bello, ma però Meret con gli scudi, Meret è stato troppo bravo in portiere.
Meret con gli scudi è bellissimo. Ciao Mattia, grazie. Gianluca, quelli che mi hanno colpito sono stati Traoré e quello che è entrato al posto di Kvara. Sono in forma, è Lindstrom che è entrato a sinistra, ormai Lindstrom giocava a destra alla alta mezzala, adesso a sinistra è una sorta di jolly d'attacco. La prima mezz'ora ho fatto i vermi, scrive questo amico, però la mentalità di Calzona mi piace tantissimo, abbiamo tanti giocatori offensivi e li ha fatti giocare tutti. Renato, in effetti questa squadra è una squadra, per come è stata costruita, offensiva, con le caratteristiche di quasi tutti i giocatori, anche dei difensori e dei centrocampisti, offensive, per cui non può non giocare all'attacco. È una squadra d'attacco che qualcosina in più può anche rischiare in difesa, ma deve assolutamente osare il più possibile in attacco e cercare di segnare tanti gol. Benvenuto, scrive. Ciao Gianluca, complimenti per la trasmissione, spesso ti ho scritto che ero convinto di Simeone e Raspadori potessero giocare insieme. Credo in questo allenatore in quanto non ho avuto paura delle critiche mettendo fuori Kvaratskhelia. Purtroppo, per quanto possa essere un campione, da soli non si vince. Se la difesa del Barcellona è scarsa, la nostra com'è? E ne ho parlato prima, soprattutto con le ripartenze dal basso. Salutiamo Francuccio il camionista, che è sempre in giro per il mondo nel suo tir e ci ascolta. Sentiamo.
Buongiorno. Per ripristinare il centrocampo c'è bisogno del miglior Traoré, che ha fatto vedere che il tocco c'è, ma io a 48 anni e pesando 114 kg e ho anche un po' di tachicardia, corro più di lui. Bisognava metterlo in forma prima di scendere in campo.
C'è tempo per farlo.
Per questo mi tengo Zielinski in campionato.
Beh, insomma, comunque in ogni caso è chiaro che rispetto a Kajust sia Zielinski che Traoré assicurano più qualità, garantiscono qualità, e in un centrocampo che sia ben confezionato c'è bisogno anche della qualità insieme a Lobotka e Anghissà, della qualità in fase di proposizione della manovra. E quindi Calzona, siamo certi che insomma riconfezionerà a dovere questo centrocampo. Sentiamo.
Buon pomeriggio, sono Mario.
Mario, buongiorno.
Di ieri in Champions del Napoli, diciamo che ci siamo salvati, è andata benino, si comincia a vedere qualcosa. Le note lenti dei giocatori sono stati Anghissà che vagheggia in mezzo al campo, proprio vagheggia, si fa le passeggiate. Di Lorenzo, Politano hanno perso quella verve e quell'intesa che ci avevano l'anno scorso. Kajuste, zero. E Calaschelia stava un pochettino giù, quindi giusta la sostituzione.
Caro Gif, che Kajuste non sia all'altezza è ormai evidente. Continua a piangermi Elmas, per me l'erede designato di Zielinski, anche alla luce del fatto che era ben chiaro che non avrebbe rinnovato. Un saluto Luca da Roma. Beh, però Elmas era più bravo negli inserimenti e neanche nella conclusione a gol, ma non dava la qualità di Zielinski nell'impostazione della manovra. Siamo con Luca Marchetti da Sky Sport, che ci sta già attendendo da qualche minuto e non ce ne eravamo accorti. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ed hai sentito un po' di messaggi quindi dei nostri amici, mi sembra che ci sia una moderata soddisfazione dopo il pareggio di ieri con il Barcellona, nonostante tutto un segnale positivo che il vento stia girando, diciamo così, dalla parte del Napoli è arrivato con questo pareggio, no?
Beh, è chiaro che è un avversario importante che nella prima mezz'ora ha messo paura al Napoli, ne viene fuori un pareggio in un contesto in cui obiettivamente non penso che ci fossero tanti pensieri positivi, no? Perché è inusuale che avvenga un cambio di allenatore a 24 ore da una partita importante di Champions League, dà comunque conforto, perché qualcosa si è visto, si è cominciato a vedere come atteggiamento, perché io credo che sia presto per cercare di capire, no? Se il cambio in panchina ha portato o meno benefici, ma sicuramente si è visto, si è ritornati al 4-3-3, si è vista un'attitudine offensiva diversa, si è vista un'applicazione anche nei momenti di difficoltà che in precedenza invece era venuta meno, e credo che questi possano essere salutati come messaggi positivi appunto per il futuro, per il proseguo del lavoro dei Calzona e del suo staff, e per la possibilità che il Napoli si rimetta in bolla almeno, no? Rispetto a quelle che potranno essere le aspettative di inizio stagione. Farlo contro una squadra seppur in difficoltà, comunque piena di talento, piena di giocatori importanti, con la possibilità che magari si poteva mettere male sin dall'inizio, averla ripresa, perché anche questo comunque è un segnale importante da un punto di vista psicologico, no? Andare sotto non è sempre la migliore delle circostanze per poter poi poter giudicare la partita. Arrivato il gol di Osimhen, Napoli ha la possibilità di potersi giocare il passaggio del turno, sarà un pochino più difficile rispetto all'andata, ma non impossibile, ecco.
0816363663, un paio di telefonate con Luca Marchetti. Prima di salutarlo, Angelo scrive: mi sembra di riascoltare i post di Atalanta-Napoli all'arrivo di Mazzarri, fu la prima di Mazzarri, il Napoli vinse. Sembrava che avessimo risolto tutti i problemi, non è solo colpa di Garcia, non è solo colpa di Mazzarri, non sarà solo colpa di Calzona. Ottimista il nostro amico Angelo, va bene. C'è Antonio al telefono.
Sì. Però non ha torto, certo. Bisogna aspettare un po'.
Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio, un caro saluto a Luca Marchetti.
Hai 20 secondi per la tua domanda.
Ah, peccato, allora sarò velocissimo e cercherò di farmi comprendere da te, Gianluca. Allora, meno male che Calaschelia non è napoletano, perché Giorgiano altrimenti l'avrebbero crocifisso. Ricordo un anno di Lorenzo Insigne, 18 gol e 18 assist con Sarri, e nemmeno andava bene per noi napoletani. Voglio capire, ma la sostituzione di Kvaratskhelia da parte di Calzona, che per me ha mostrato una personalità e un carattere di mister da altri tempi, perché in qualche modo, sai, noi tendiamo a giustificare questa sostituzione, come, perché, per quando? Insomma, il ragazzo non sta giocando bene, non sta rendendo bene come l'anno passato. Il campione fa la differenza anche in una squadra che viaggia così e così. Quindi a mio modo di vedere, siccome è stato presentato Insigne
certo, tu dici insomma dovrebbe succedere anche a Kvaratskhelia, solo che Georgiano e succede meno a Napoli, ma sempre così, Nemo profeta in patria. No. Grazie Antonio, vado da Luca Marchetti su questo aspetto, perché Kvaratskhelia effettivamente insomma, è un po' appannato, ieri ha meritato la sostituzione, ha avuto un gesto di stizza probabilmente con se stesso, no? Perché era rammaricato per la prestazione.
Ma allora, il gesto di stizza secondo me in assoluto può essere irrispettoso tra virgolette nei confronti dei compagni, però ci sta, significa che ci tieni, significa che non, che pensi di poter dare ancora altro. Sarebbe molto peggio se non ci fossero segnali vitali da parte di chi viene sostituito, poi magari bisognerebbe evitare di farlo in pubblico, questo sì, ma più che altro per il gruppo, non tanto per l'allenatore, che in certi casi può anche abbozzare. Riguardo al discorso in generale di Kvara, io mi riallaccio a quello che è stato appena detto: quando c'è una squadra che è in evidente difficoltà, pensare di poter sostituire quello che in generale è uno dei migliori giocatori fa storcere sempre il naso, e spesso la critica o l'applauso arrivano sempre con il risultato, no? Dipende da come va la partita, hai fatto bene o fatto male. In realtà l'allenatore controlla quello che succede durante la partita, non può sapere cosa succede dopo, e cerca di migliorare la squadra. Kvara non stava girando, è un segnale che vuoi dare, sia per l'impegno che bisogna metterci, sia per tenere tutti quanti sulla stessa lunghezza, no? Per cui io già so che con il nuovo allenatore certi tipi di atteggiamenti non vanno bene, e credo che sia funzionale anche a questo, non soltanto alla partita stessa.
Senti Luca, tu sei un operatore di mercato dal punto di vista giornalistico, uno dei migliori al mondo, e non lo diciamo sempre, e non è uno scherzo, ma lo diciamo, e abbiamo anche dei grandi input da parte dei nostri ascoltatori, tantissimi, che ti apprezzano tanto, e quindi lo diciamo proprio con cognizione di causa, lo diciamo. Ecco Luca, la scelta di Calzona, che è una scelta d'emergenza sicuramente, che significa però, se vogliamo leggerla verso il futuro, e quindi nel futuro del Napoli? Lui gioca ancora con il 4-3-3, che è un modulo che piace a De Laurentiis, con il quale, per il quale è stata costruita questa squadra negli anni. Insomma, Calzona ha un contratto di 4 mesi, e dopo che cosa può succedere? Il Napoli ci sta già pensando?
Io penso di sì, perché se no non avresti preso un allenatore soltanto per 4 mesi, ma avresti cominciato già a pensare a un futuro anche con questo allenatore qua. È una cosa che ha fatto anche la Roma, anche De Rossi ha un contratto soltanto fino a fine stagione. Questo non esclude il fatto che sia De Rossi che Calzona possano essere gli allenatori della prossima stagione, se le cose dovessero andare come o meglio di come è previsto in questo momento dalla dirigenza o dalla proprietà. Di sicuro è una scelta quella di Calzona, così come quella di De Rossi, che ha delle similitudini l'una all'altra. Intanto conoscono l'ambiente, ed è un particolare da non sottovalutare, conoscono i giocatori. Calzona conosce i giocatori, un bel po' di giocatori, è adesso al 4-3-3, che come dicevi giustamente te è il sistema di gioco su cui è costruita questa squadra, ed ha la possibilità di mettersi in mostra, perché è conscio del proprio valore, è convinto che il suo apporto potrà fare la differenza. Se va bene per il Napoli, va bene anche a lui. Non è detto che il fatto che possa andare bene al Napoli poi non possa andare bene a lui, anzi, è una grande vetrina, è la migliore delle opportunità che ci potevano essere per Calzona, secondo me, e alla fine è una scelta molto intelligente, a mio avviso, anche per il Napoli, perché all'interno dello staff di Calzona ci sono dei professionisti che Napoli e la piazza di Napoli la conoscono molto bene. Quello che sarà il futuro non possiamo saperlo. Secondo me De Laurentiis si è voluto giocare questa carta qua anche per poter avere le mani libere, eventualmente le cose non dovessero andare bene per il futuro. Però io non escludo il fatto che ci possa essere anche Calzona, me lo auguro per lui.
Eh sì, magari se le cose saranno andate talmente bene, quindi ce lo dobbiamo augurare per tutti e per il Napoli in primis. Grazie a Luca Marchetti per essere stato con noi.
A voi.
Buon pomeriggio,
ciao, ciao.
Buon lavoro,
ciao.
Al collega di Sky Sport. Salutiamo la grande barberia dove ci sta ascoltando Ciro il tassista con tutti i suoi amici, e andiamo in pubblicità tra poco.
Marte.
Ed è arrivato anche Gigi Soriani, che ieri ci ha fatto deliziare allo stadio Maradona con la sua musica. Vero Gigi, ieri ci hai deliziato con la tua musica allo stadio Maradona, era insieme a un DJ giapponese, c'era un DJ giapponese che ha fatto lo show, e Soriani a distanza lo manovrava, insomma ci siamo divertiti davvero, perché insomma i giapponesi sanno suonare la musica, Soriani insomma sì sono bravi ma non come Soriani, ecco questa è la verità. Scherziamo, scherziamo con Gigi Soriani. Ieri davvero c'era un bravo DJ giapponese che ha fatto uno show di mezz'ora prima dell'inizio della partita. Buongiorno, ci scrive Antonio da Napoli. Ieri si sono visti tre concetti importanti: distanza tra i reparti, non buttare mai la palla e soprattutto qui comando io, da parte di Calzona ovviamente. Buongiorno Gif, ma Raspadori veramente vale 35 milioni? È inguardabile onestamente. Vi ascolto da anni, giornalisti sportivi di Radio Marte, avete onestà intellettuale, competenza e simpatia, Franco. Noi tra pochissimo andiamo da Antonio Corbo, ascoltiamo questo messaggio vocale però, eccolo qua.
Buongiorno Gianluca, sono DJ Red, ma io voglio capire Buongiorno. Soltanto una cosa, vi faccio una domanda a voi che ne capite di più, ma tutte queste prime donne che giocano male e poi si lamentano quando escono, ma che problemi hanno? Questo è sempre esistito, chi gioca male e l'allenatore ti cambia non devi dire nemmeno una parola. È inutile che fai la prima donna quando poi giochi male. Mi aiutate a capire qualcosa? Grazie.
Beh, è difficile capirlo, è una costante nel Napoli di quest'anno, perché insomma Osimhen, Kvaratskhelia e anche Politano negli ultimi mesi insomma hanno avuto gesti di stizza, chiamiamoli così, e qualcosa in più in qualche caso quando sono stati sostituiti. Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, buonasera. Il nostro amico ce l'aveva con Kvaratskhelia, ovviamente, che ieri ha avuto un gesto di stizza quando è stato sostituito. Buongiorno Antonio.
Buongiorno, certamente è una reazione inaccettabile, però dipende anche dalle società. Quando le società hanno un certo rigore, una certa organizzazione, uno stile, queste cose non avvengono, perché poi c'è modo e modo per sanzionare, per punire, per sconsigliare questi atteggiamenti. Devo dire che stavolta, se posso, lo dico proprio a malincuore, perché questo è un momento, direi, per il Napoli di ripresa, però l'onestà mi impone di dire quello che penso. Se l'allenatore non ha il rispetto del presidente, come purtroppo avviene spesso nel Napoli, è chiaro che i giocatori hanno un rispetto minore nei confronti dell'allenatore, perché così le società vanno un po' vanno in difficoltà e perdono uno stile, una coesione, un rigore, un prestigio, un'immagine. E io mi auguro che De Laurentiis abbia finalmente imboccato una nuova strada con Calzona, con questi interventi che ha fatto, perché il Napoli almeno ieri mi è sembrato molto più affidabile e promettente.
Ci sono due immagini della partita di ieri e delle ultime 24 ore che vorrei diciamo così fossero illustrate da Antonio Corbo. La prima, lo hai scritto tu oggi sulla Repubblica, il coraggio di Calzona evidenziato ieri durante la partita col Barcellona.
E a me Calzona è piaciuto molto come dignità, comportamento.
E dal punto di vista della gestione della partita ti è piaciuto? Cioè, ha avuto coraggio anche nei cambi, non solo per la sostituzione di Kvaratskhelia?
Sereno, lucidità, sì sì sì. Ma vedi, la coppia Calzona con la collaborazione di un preparatore atletico come Siratti, quella è la, si vede che è il Napoli proprio che può riprendersi. Io ho sempre stimato Siratti, ha sbagliato De Laurentiis quando l'ho lasciato partire, perché fu imposto da, tra i tanti guai che ha combinato anche questo, fu imposto un altro preparatore atletico da Rudy Garcia, e doveva essere difeso Sinatti, bisognava respingere le sue dimissioni, che per orgoglio lui presentò, perché non poteva essere in subordine con un preparatore
Rongoni
che era stato già cacciato dalla Roma a sua volta una decina di anni fa, non era certamente uno scienziato.
Senti Antonio, due cose dal punto di vista tattico, tu sei molto attento anche alle dinamiche in campo. Ieri Cajuste non mi sembra il terzo elemento perfetto per completare un centrocampo ben confezionato, cioè Anghissà e Lobotka va bene, ma c'è bisogno di più qualità nella mezzala sinistra. Zielinski dovrebbe essere ripristinato il suo ruolo centrale nell'ambito del campionato, perché in Champions non è in lista, e magari Traoré in Champions, saranno queste le scelte?
Io non so quello che sarà. Io ti dico una cosa: il Napoli ha un problema importante. Il Napoli non ha una mente tecnica che sappia formare le squadre. Il Napoli compra un sacco di giocatori, li compra come si fa con il Gratta e Vinci. Metti 3 euro, può darsi che diventi ricco, spendi un po' di soldi per un giocatore, e poi può darsi che sul giocatore lo rivendi come Lavezzi, Cavani e Osimhen tra qualche mese. No, invece bisogna capire qual è il pezzo che manca degli ingranaggi di una squadra, e tutti gli acquisti che il Napoli fa non sono mai funzionali a riparare o a colmare un vuoto nella squadra. Si comprano giocatori anche bravi, ma inutili o non adatti alle esigenze. Questa è la storia vera.
Senti,
io penso che Cajuste è un giocatore un po' da definire, da mettere in panchina. Occorre che il Napoli non prenda un grosso direttore sportivo, che un altro aggiunto. Napoli non riuscirà a colmare questo vuoto, manca una mente tecnica.
Senti Antonio, ieri è stato emozionante rivedere Marek Hamsik allo stadio, un simbolo della storia del Napoli sicuramente. È auspicabile, insomma, riaverlo nel Napoli con un ruolo magari di team manager, di collaboratore di Calzona, uno che possa anche interagire con lo spogliatoio. Che ne pensi?
Chiunque venga deve essere uno in grado di confrontarsi con il presidente e tentare di fare degli acquisti giusti, mirati, e portare disciplina, serietà, coesione morale. Io non credo nelle bandiere, perché sono dei momenti belli, le bandiere ce le portiamo dentro. Oggi il calcio è azienda, e le aziende hanno bisogno di professionisti, di manager. Se Hamsik rientra in questa categoria e con questi requisiti, è giusto che venga. Nel calcio ci sono stati grandi giocatori che sono stati anche dei grandi manager, come Boni Berti, che è stato un presidente importante.
Come Maldini, insomma, tra i nuovi, no? Anche Maldini.
Come Giuliano. Ci sono stati. Se Hamsik ha carattere, competenze sicuramente, ma il carattere per imporre la competenza, venga pure. Altrimenti, se è soltanto una bandiera, io che non credo nella retorica, preferisco che lui rimanga in ruoli dove occorrono le bandiere, come nelle federazioni, la sua federazione slovacca, oppure come uomo immagine. Ma per mettere nel Napoli un elemento nuovo che sia efficace, deve essere una fotocopia di Giuntoli o una fotocopia di Sartori del Bologna, questi manager che fanno grandi le squadre.
Grazie ad Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, per essere stato con noi. Buon pomeriggio Antonio, a presto. Grazie ad Antonio Corbo, messaggi vocali, eccoli.
Buongiorno
qui.
Gianluca, buongiorno. Lorenzo di Pomigliano d'Arco.
Lorenzo, buongiorno.
Io vorrei dire soltanto una cosa, ma questa grande partita del Napoli, dove è stata ieri?
Chi ha parlato di grande partita?
Non capisco più il calcio. C'ho gli occhi chiusi. Il Napoli non ha tirato in porta.
È vero, l'abbiamo detto, infatti abbiamo detto anche, nonostante tutto, il fatto che sia riuscito a pareggiare, forse è un segnale che il vento sta girando a favore del Napoli finalmente, anche con un po' di fortuna, Anche con un po' di forza.
Buongiorno Radio Marte.
Buongiorno.
Allora, secondo me sul gol di Lewandowski Rachmani esce troppo in anticipo, Lewandowski lo vede e si inserisce tra Juan Jesus e Di Lorenzo. Per quanto riguarda Calzona, io sinceramente ho già visto dei miglioramenti, ho visto una linea difensiva messa molto meglio, molto più alta, attenta al fuorigioco. Speriamo bene, dai.
Attenzione alla ripartenza dal basso come nel primo anno di Spalletti, non come nel secondo, che insomma a me non convince, non ha mai convinto. DJ Daddy, tant'è che Spalletti nel secondo anno poi la limitò. DJ Daddy scrive: Stiva Massima, Anghissà ha giocato 15 minuti finali di Lorenzo, è sulle gambe, chi è entrato mi ha convinto che giocasse chi merita, ci scrive DJ Daddy. E poi altro messaggio, eccolo qui, via.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Sono Cesare.
Buongiorno Cesare.
Volevo dire che Calzona sta provvedendo alla difesa, che è il punto debole nostro, e penso che quasi sta lavorando là sopra. Per l'attacco con Osimhen non ci sono problemi, quindi rinforzando un po' il centrocampo con gli uomini giusti, secondo me si può andare avanti.
E beh, non è che non ci siano problemi solo con Osimhen, bisogna curare anche la fase offensiva, perché il Napoli è da tanto che ormai non segna più come prima. Ricordate che con nell'anno dello scudetto nel primo tempo segnava anche 4 gol in qualche circostanza il Napoli. Ecco, oggi tira molto meno in porta e quindi segna molto meno. Con Osimhen che diventa decisivo, le cose cambiano, ma cambiano soprattutto e cambieranno soprattutto se la fase offensiva consentirà a Osimhen di giocare molti palloni sotto la porta avversaria. Un altro messaggio, tra poco arriva Marte Sporlai con Dario Sanlataro, sentiamo.
Ciao Gianluca, volevo farti complimenti, ma soprattutto per la pazienza che hai. Ho visto ieri la trasmissione dopo la partita, nello studio avevi un tris di ospiti dire poco avvilenti.
Va bene. Grazie per i complimenti anche legati alla pazienza. Beh, insomma, è questo anche deve essere il nostro lavoro, quello di insomma di organizzare al meglio un dibattito e cercare di gestirlo al meglio soprattutto.
Salve, sono Claudio da Via Chiaia. Il Salve, vero Claudio. Neo da inizio stagione è stato Raspadori, secondo il mio punto di vista, che per forza maggiore si è dovuto trovare una collocazione in squadra. È da lì che si sono intaccati quei fragili equilibri che poi per effetto domino hanno creato la situazione attuale. E secondo me quando il presidente diceva che aveva le sue colpe, secondo me la motivazione era anche questa.
Allora Antonio scrive: come capisco voi giornalisti, vi capisco fino in fondo. Io medico di famiglia per 42 anni, scappato per la follia comune degli utenti aizzati dai social e dai media. Antonio, va bene, questo amico medico di famiglia insomma, ha avuto delle disavventure.
Ciao, buongiorno
social.
A tutti, io vorrei sapere una cosa da voi, ma secondo voi com'era così infuocata la squadra con il gol di Osimhen? Voi l'aveste cambiato o l'aveste lasciato direttamente in campo fino all'ultimo? Io l'avevo lasciato. Ciao, un bacio da Peppe.
Ma dopo, al 77esimo è stato cambiato, 2 minuti dopo aver segnato il gol del pareggio. Probabilmente sì, ma sai, giocava la prima partita dopo le contratture, i problemi del ritorno dalla Coppa d'Africa, quindi insomma non si può rischiare uno come Osimhen. Ha già pareggiato, ti tiene il pareggio in quel momento e pensi al futuro, visto che Calzone è arrivato da 24 ore. Ma adesso si riparla di calcio per un'altra ora, sino alle 14 con Marte Sport Live, prontissimo Dario Sarnataro. Noi siamo in chiusura, grazie a Gigi Soriani e Mario Palligiano in regia, a voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.